www.readyjoe.it e la storia continua. I principi e i signori nel Medioevo. L'abbigliamento dei potenti. Sull'abbigliamento maschile dei frequentatori abituali delle corti principesche disponiamo di un testo dovuto all'immancabile Rodolfo il Glabro e dice: intorno all'anno 1000, poiché il re Roberto si era appena sposato con la regina Costanza, venuta dall'Aquitania, si videro affluire al suo seguito in Francia e in Borgogna uomini vestiti dall'Alvernia e dall'Aquitania, pieni di fatuità e vanità, dei modi non meno affettati dei loro abiti, che ostentavano un lusso sfrenato nelle armi e nelle bardature dei loro cavalli, con i capelli tagliati a metà del capo, con la barba rasata nella foggia degli strioni, con scarpe e gambali indecenti. Rodolfo soggiunge che tutti i franchi e i borgognoni seguirono avidamente quelle mode, e in un poema ispiratogli da quello scandalo inveisce contro quegli uomini dagli abiti corti. Da questa testimonianza, per la verità non molto ricca di particolari, deduciamo come quei meridionali avessero distolto i signori del nord della Lorida della usanza di portare i capelli corti, la barba non rasata e tuniche che gli arrivavano fino alle gambe. Naturalmente ci piacerebbe sapere perché le scarpe e i gambali, che probabilmente corrispondono alle braghe, fossero indecenti. È opportuno richiamare in che modo i monaci di Saint-Rémy dei Reims, a detta del loro abate, omonimo del cronista, si conciassero per andare in città a disprezzo della regola. Se l'ascoltatore ha la bontà di riandare al nostro capitolo, vi troverà il richiamo a braghe larghe sei piedi, di un tessuto così sottile da lasciare trasparire le pudende. Quanto alle calzature, sembravano meno indecenti che se non strambe e scomode, strette come erano, agghingate con orecchie. Le tuniche sarebbero più indecenti, con le ampie maniche pendenti, gli orli sicuramente ricamati, la cintura così stretta da accentuare in modo ambiguo le rotondità posteriori. Se i baroni della corte di Roberto si travestissero in questo modo, e come si vede la moda non giungeva solo dal mezzogiorno, si capisce come l'austero Guglielmo da Volpiano abbia rivolto la loro minaccia che non sarebbero andati in paradiso in un simile abbigliamento, che a sua detta era quello del diavolo. Nei disegni piuttosto sommari del calendario di Chartres, di cui ci siamo già avvalsi anche questa volta, vediamo per il mese di marzo un cavaliere la cui tunica scende fino al ginocchio, con gli stivali ai piedi, a capo scoperto, rasato, i capelli piuttosto corti. Suona una tromba a forma di corno di bue, un olifante, sorreggendola con la sinistra, mentre con l'altra incita il cavallo con una frusta a tre corde. La bardatura del cavallo è interessante. Una sella che sembra di pelliccia, con staffe. Sulla groppa una quadrappa di stoffa. In bocca un morso di briglia, come dicono i cavalieri. Questo tipo di morso, che poggia sulle parti sdentate della gengiva, le barre, è più crudele del filetto, applicato alla commensura delle labbra. Fino a un'epoca piuttosto recente era il solo modo che si usasse, perché in passato i cavalli non avevano una bocca sensibile come ora. E molto probabilmente il personaggio stava cacciando alla corsa. E sempre il manoscritto di Chartres contiene una miniatura che rappresenta il vescovo, il famoso Fulberto, mentre arringa il popolo radunato nella cattedrale. Vi si nota un signorotto, probabilmente Eudo II, conte di Chartres e di Blois, alla barba e i capelli tagliati in tondo intorno al capo, con le orecchie che si vedono. È avvolto in un ampio mantello dai riflessi dorati, un semplice rettangolo di stoffa appeso alla spalla destra con una fibbia ornata di pietre preziose, il cui drappeggio lascia scorgere la tunica blu, che scende a metà del polpaccio, e le brache rosse, non strette, come si vede spesso in epoca carolingia, da stringhe incrociate. A scarpe nere orlate da una fascia dorata che continua sopra il piede fino alla punta. Non si vede bene il resto degli uomini, mentre si distinguono meglio i bambini, vestiti come i personaggi del calendario. Le donne, nella miniatura, portano un gran velo bianco, forse di tela, che dalla testa scende fino ai piedi ed è fermato sotto il collo da un vistoso gioiello. Il palio, se il nome adeguato, è a volte orlato da ricami d'oro. È abbastanza aperto da lasciare scorgere la tunica lunga e femminile, con ampie maniche orlate da galloni dorati e lunga fino a nascondere i piedi. Una delle tuniche è decorata anche con un nastro ricamato a colori all'altezza del ginocchio. Grazie a una donna che si alza un po' la mano, si può vedere la manica aderente della camicia. Certamente si usa spesso la seta, un tessuto, come si è visto, importato, per la confezione di abiti del genere. www.redigio.it e la storia continua.